E benvenuti all'Astronauticast numero 7, il podcast di forumastronautico.it. Io sono Michael Sacchi, alias Capitan Hatcher.
E io sono Marco Zambianchi, alias Marco Zambi.
Anche in questo numero vi porteremo news e approfondimenti sul mondo astronautico e astronomico.
Non solo notizie, ma anche una rilettura in chiave ironica di fatti e tendenze del panorama aerospaziale italiano e internazionale. Bene Michael, passiamo subito al sommario di questo numero.
Ok, dopo la consueta rubrica news in cui vi informeremo sugli eventi astronomici del periodo intercorso dal nostro ultimo podcast, ci sarà il tema del giorno in cui un certo Paolo Bellutta, che voi conoscerete con il nome di Rover Driver, ci spiegherà come ha fatto un ragazzo di Rovereto a finire a guidare dei rover su Marte. Perdonatemi l'orribile gioco di parole. A seguire Sky News con Alberto Zampiron, il nostro Albis 85, che ci informerà sugli eventi astronomici che succederanno sopra le nostre zucche nel prossimo mesetto. E per concludere il calendario del mese con gli eventi astronautici che stanno per accadere. That's it, vai Marco.
Perfetto, allora prima di passare poi al merito delle news vorrei aggiungere solo un paio di cose. Anticipiamo che abbiamo dato la nostra collaborazione a un podcast di carattere scientifico davvero molto bello, curato dai nostri colleghi podcasters PB e Lucio. Il podcast in questione è Scientificast e per quanto riguarda l'argomento, beh, restate sintonizzati, lo scoprirete quando i nostri due amici lo faranno uscire. Diamo inoltre il benvenuto a tutta una serie di nuovi iscritti che si sono uniti alla compagine del forum. Il lancio di STS 120 ha dato decisamente un grande traino alle iscrizioni, sono veramente contento, stiamo galoppando verso i 450 utenti. E niente, a questo punto possiamo davvero inoltrarci nel mondo delle news, che inizio direttamente io con un atto d'imperio, non te la prendere Michael, parlando dell'arcinoto a questo punto successo straordinario della missione STS-120. Dicevamo prima che alcuni di noi hanno avuto la fortuna e la possibilità di andare a vedere il lancio di questa missione di persona. Paolo Nespoli, che era a bordo, si è comportato in maniera più che egregia, visto anche che ha dovuto improvvisare come coordinatore una delle più complesse, se non la più complessa in assoluto, tra le attività extraveicolari svolte fino ad oggi nella storia dell'astronautica e di sicuro nella storia della costruzione della stazione spaziale internazionale. Abbiamo saputo anche dal nostro utente Bumbo, che salutiamo e ringraziamo, che molto probabilmente Paolo Nespoli parteciperà a una festa che il suo paese, che è qui fuori Milano, quindi Michael, siamo entrambi a un tir di schioppo.
Si potrebbe fare una comparsata.
Per il 23, che è una domenica, io ho il turno al planetario di Lecco, per la miseria. Vedremo un po' cosa potremo fare. Dicevo, Paolo Nespoli sarà festeggiato dai suoi concittadini proprio nella piazza di Verano Brianza ed è stato organizzato anche un grosso momento in un ristorante dove verrà festeggiato. Per quanto riguarda STS 120, do appuntamento a tutti gli interessati alle pagine del forum, dove ogni passaggio della missione è stato stracommentato e stradocumentato. Bene Michael, ti lascio la parola per il prossimo argomento.
Sì, se si parla bene di STS 120 e tutto va e tutto è andato per il meglio, non lo stesso si può dire per la missione seguente, che è STS 122. Da questo punto di vista direi che io l'ho un po' guffata, perché se ascolterete la registrazione di Scientificast parlando di Columbus, io ho detto che sarebbe stato già in orbita quando gli ascoltatori avessero ascoltato Scientificast. Bene, i TT non sono bastati e Columbus non è ancora partito. Il problema per l'Atlantis è ai sensori eco e holic cutoff del serbatoio dell'idrogeno. La scelta di non effettuare ulteriori tentativi di lancio in questa finestra, che si chiude il 13 dicembre, per esaminare meglio la questione. Ogni proposito di lancio è rimandato non prima del 2 gennaio 2008, quando si aprirà una nuova finestra di lancio.
Speriamo che nessuno sia ancora coi postumi delle bevute del primo, però,
Insomma, sì. piano coi parti. Anche perché la finestra si aprirebbe teoricamente il 29 di dicembre, ma non si vogliono prendere dei rischi legati al software di bordo, che potrebbe non reagire bene al cambio di anno. Ora, potrebbe essere una scusa per
Sì, dai, non ci voglio credere.
Per smaltire le feste, una scusa per smaltire le feste.
Non è morto nessuno col Millennium Bug, vedi un po' tu che cambio di anno sullo Space Shuttle, vabbè. Comunque, non ci sono problemi, l'importante è che parta, poi se non è il 2 ma è il 5, meglio così che magari ce lo vediamo insieme, Michael.
Sì, sì, come ti ho già detto, accetto l'invito con piacere. La causa del problema, comunque, per chi vuole un po' i dettagli sanguinosi e tecnici, come dicono gli americani, è un circuito ballerino nella linea di trasmissione tra i sensori e l'unità di controllo della navetta. Probabilmente il problema si trova lì. L'ispezione dei sensori è impossibile in rampa, mentre l'ispezione della connessione è difficoltosa ma fattibile. Quindi per martedì 18 dicembre è prevista una prova di tanking, cioè di riempimento del serbatoio, in cui ci si aspetta che i sensori facciano le bizze di nuovo, ma questa volta con una squadra di ingegneri per effettuare qualche test approfondito. L'equipaggio della stazione è già stato informato di tutte queste decisioni e probabilmente procederanno con una possibile attività extraveicolare verso la fine dell'anno per effettuare l'ispezione al Sargei, il joint di rotazione dei pannelli solari, che doveva essere compiuta dall'equipaggio di STS-122. Una curiosità: se questa attività extraveicolare sarà approvata, Peggy Whitson diventerà la prima astronauta donna a effettuare 5 EVA.
Speriamo per lei. Già c'era Sunita Williams che ha fatto dei bei record per quanto riguarda le attività extraveicolari. Sono
che
contento.
Mi pare.
Sì, sì, infatti, però sono contento che le donne si coprano di onori, finalmente. Una buona possibilità. Passiamo a parlare di un lancio che invece è andato a buon fine, proprio negli stessi giorni in cui si attendeva la partenza di STS-122, poi scrubata. Dopo alcuni momenti di attesa, snervanti per qualcuno, vero Paolo D'Angelo, è stato lanciato Cosmo SkyMed 2, il secondo satellite della costellazione italiana Cosmo SkyMed. A proposito di Paolo, vi racconto, l'ho sentito al telefono sabato, sconsolatissimo, perché il lancio è avvenuto sabato pomeriggio e lui è stato fatto ripartire sabato mattina, dopo una serie di giorni in cui ha avuto tutto il tempo di abituarsi al jet lag per poi non farci assolutamente nulla. Quindi veramente una botta di sfortuna incredibile, povero Paolo. Vabbè, ti siamo vicini, visto che sei andato già per due volte negli Stati Uniti, capiamo.
Sicuramente avrà altre occasioni.
Sì, cioè, sì.
Conoscendolo.
Infatti, il prossimo lancio, che avverrà sempre con un vettore Delta 2, te l'avevo detto, Michael, che abbiamo visto un Delta 2 partire con un satellite GPS praticamente la mattina dopo il nostro arrivo negli Stati Uniti?
Devi per forza ripetermelo, Marco.
Scusami, ritorno in modalità seria e riprendo il pensiero. Dicevo che sempre un Delta 2 porterà in orbita il Cosmo SkyMed 3 a questo punto, il cui lancio è previsto per la seconda metà del 2008, e poi un quarto e ultimo satellite che partirà nel 2009. E invece diamo un'occhiata, Michael, al discorso di AMS.
AMS è uno degli esperimenti più grandi e pesanti che hanno previsti per la stazione spaziale. Fondamentalmente è un rilevatore di particelle per lo studio dell'antimateria e della materia oscura, utilizzando il punto di vista privilegiato che è la Stazione Spaziale Internazionale. È stato realizzato da 16 paesi, con l'Italia in primissimo piano, dall'MIT, dall'italiano Roberto Battiston, da segnalare, dell'INFN, cioè l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Una parte dei finanziamenti di questo importante esperimento è venuta da ASI e da INFN, che avevano ricevuto un impegno ufficiale al lancio da parte di NASA. Ora, questo impegno dovrebbe ancora essere valido dopo l'incidente del Columbia e tutte le conseguenze sulle pianificazioni dei lanci che conoscete benissimo, ma sembra essere inconciliabile al momento appunto con il nuovo calendario ridotto dei lanci dello shuttle, anche se l'esperimento AMS in questo momento si trova al CERN a Ginevra per le ultime fasi di integrazione. L'esperimento copre l'unico segmento di ricerca lasciato scoperto dal laboratorio Columbus ed è ufficialmente fuori, però, come abbiamo già detto, dalla lista dei voli rimanenti della navetta americana.
Riagganciandomi allo spunto offerto da Michael poco fa, vorrei parlarvi di una clamorosa, per certi versi, proposta di legge di un senatore repubblicano, mi pare, se non ricordo male, degli Stati Uniti, un tale Dave Weldon, che ha proposto l'uovo di Colombo, e cioè di finanziare spedizioni dello Space Shuttle verso la stazione spaziale per tutto il periodo di cosiddetto interregno che si sarebbe dovuto avere tra il momento della pensionamento dello shuttle e l'inizio delle attività di Ares con la capsula Orion, quindi ben 5 anni tra il 2010 e il 2015. In particolare, questo si vorrebbe fare per non dover dipendere dai russi, tra l'altro cosa impossibile visto che dopo il 2011, a causa dell'attuale legislazione sul divieto di esportazione di tecnologie verso l'Iran, questa cosa sarebbe del tutto illegale. E quindi, se questa proposta di legge dovesse trovare riscontro, dovesse essere approvata, sarà interessante vedere come, se e quanti saranno i fondi elargiti alla NASA. Sostanzialmente il mio parere personale, per quel che vale, è quello già espresso sul forum, e cioè sarebbe abbastanza ridicolo vedersi prorogata la scadenza, tra virgolette, delle navette spaziali, mantenendo però pari il budget con quanto stanziato oggi, perché il tutto servirebbe solo a far scivolare verso il basso l'inizio delle attività dell'Orion, ma soprattutto manterrebbe di grande attualità tutti quei problemi di sicurezza e di rischi a cui gli astronauti vengono sottoposti, che sono stati individuati dalle commissioni d'inchiesta e che a questo punto o sono validi e allora è giusto mantenere il calendario, oppure non lo sono e allora è forse meglio dire che abbiamo scherzato e che ci serviva solo fare un po' di lobby aziendale. Vedremo come andrà a finire. È importante però e abbastanza significativa l'opinione del presidente dell'ultima commissione d'inchiesta del Post Columbia, che letteralmente ha dichiarato: stanno scherzando con la sorte. Forse un po' esagerata, però una sferzata verso quei politici che con una mano hanno tolto così tanto negli ultimi anni ai programmi NASA e ora vogliono ridare per puri motivi di interesse politico. Insomma, ha fatto solo bene.
Beh, insomma, è un po' il suo ruolo istituzionale, è il presidente della commissione d'inchiesta, lui è lui che ha puntato il dito contro quali che sono i problemi ed è giusto che mantenga la sua posizione.
Vedremo come andrà a finire, sono abbastanza curioso.
E parlando sempre di problemi che affliggono le strutture spaziali a ogni livello, ancora un nuovo inconveniente al set di pannelli S4 sulla stazione spaziale, quello che, se vi ricordate, era già stato afflitto dai problemi al SAR-J, cioè l'articolazione dei pannelli solari, scoperta durante la missione STS-120, che ha poi richiesto quella passeggiata spaziale particolarmente ardua. Durante un comando da terra per posizionare il set di pannelli, un breaker ha impedito la prosecuzione dell'azione. Non si sa ancora qual è il problema, attualmente si è trovato un workaround al problema girando l'intera articolazione dei pannelli, aspettiamo una EVA per verificare il tutto.
Sì, sembra proprio che il traliccio S4 sia davvero sfortunato con tutto questo accumularsi di piccoli incidenti. D'altra parte, l'altro giorno ci riflettevo quando ho letto questa notizia e mi sembra quasi incredibile che questo sia forse il primo serio problema hardware che c'è sulla stazione, un sistema che ormai dimostra tutta la sua complessità. Basta buttare un occhio sulla foto di come è assettato questo mostro dei cieli dopo la missione STS-120, che ha aggiunto anche il nodo 2, insomma, direi proprio che è andata quasi bene. Ora non voglio guffare, però come la vedo io, quasi quasi ci sta, eh. Va bene, comunque, cerchiamo di alleggerire un po' l'atmosfera in attesa di ulteriori aggiornamenti che sicuramente vi daremo nel corso delle prossime puntate di Astronauticast.
Lasciamoci alle spalle la rubrica delle news e passiamo subito a presentare l'intervista di questo mese. Siamo andati fino in California per disturbare il nostro amico e utente Rover Driver, che ha accettato di buon grado di rispondere a una raffica di nostre domande. Non vi trattengo oltre, vi lascio all'ascolto e ci risentiamo più tardi per le successive rubriche del podcast.
T-minus 20 seconds. T-minus 15. T-minus 10, 9, 8, 7, 6 green board, 5, 4, 3, 2-1, engine start, and liftoff of the Delta II rocket carrying the Spirit from Earth to planet Mars.
Load relief kick rate is in, vehicles responding. Vehicles recovering very nicely from the liftoff transients.
Green board here in the Mission Director Center. Topping underway. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, main engine start,
zero and liftoff of the Delta rocket with Opportunity, a chance to explore and unlock the secrets of our neighboring planet.
The transients at liftoff. Engine position looks good. Recovering nicely from the liftoff transients, and the solid rocket motors are increasing their thrust during their 75-second burn. Main engine chamber pressure is holding steady, and the vernier engines are continuing to burn well.
Pronto Paolo, ci sei?
Sì, ci sono.
Ciao Paolo, grazie mille di aver accettato questa intervista per Astronauticast, è un vero piacere averti con noi.
Il piacere è tutto mio, naturalmente.
Grazie. Allora, informiamo i nostri ascoltatori di un piccolo trick tecnico. Sostanzialmente abbiamo anche Michael, Capitan Archer, che ci ascolta, però come me è vittima del digital divide, per cui la sua trasmissione arriva tutta sballata. Eventualmente Michael indirizzerà alcune domande a Paolo per email, non so se lo farà, però è giusto informo i nostri amici all'ascolto che c'è anche lui, poveraccio. Così facciamo un po' di cancan per il governo italiano che porti la DSL dappertutto. Ok Paolo, allora è stato un piacere averti anche sul forum, una bellissima sorpresa. Sono in molti che già lì sopra hanno fatto delle domande su come diavolo ha fatto un italiano dal Trentino, vero? Nella zona del Trentino.
Sì, dal Trentino.
A finire addirittura il JPL. Scusami se ti ho interrotto.
Mi paura. Io sono nato a Rovereto, però diciamo, la mia famiglia e anche mia moglie siamo tutti quanti di Trento. E sono arrivato a JPL nel luglio del 1999, dopo aver peregrinato un po' intorno per gli Stati Uniti, ho lavorato in varie industrie private, in diversi posti, quattro cantoni degli Stati Uniti, ho lavorato a Portland, ho lavorato in Florida, ho lavorato in Suburbia e poi da sì, sono approdato qua in California. Il modo in cui ci sono arrivato è stato proprio fortuito, ancora quando internet era usata da pochi, ho visto un annuncio che JPL stava cercando del personale per il gruppo di Machine Vision, ho mandato il mio resume, e mi hanno chiamato, mi hanno fatto l'intervista di persona e dopo pochi mesi mi sono trasferito qua in California con tutta la famiglia, che naturalmente dice uffa, un'altra volta che si dovevano spostare, non sapevano esattamente, non ho ben realizzato dove sarei andato a finire a lavorare.
Detta così sembrerebbe quasi che uno basti faccia domanda, eh? Chissà quanti vien voglia ora di cercare costantemente su internet gli annunci del JPL o di qualche altro centro NASA che cerca impiego. Ma insomma, è una bella storia e ci fa sentire tutti. Io no, ormai sono vecchio e sepolto da un certo punto di vista, ma fa venire a tutti la voglia di provare a realizzare un po' i propri sogni.
Ma di annunci di lavoro ce ne sono molto spesso. Se andate sul sito web di JPL riuscite a trovare anche le offerte di lavoro. L'unico problema è che bisogna avere come minimo la green card per riuscire a ottenere i posti di lavoro. Dopo i fatti dell'11 settembre del 2001 ovviamente hanno ristretto un po' la cinghia su chi può essere assunto. Se uno non ha una green card, ho visto che però accettano studenti che hanno il visto come studente di altre università e in quel modo lì riescono a fare cose tipo internato in estate, ma altrimenti se non hai la green card è un po' difficile.
Va bene, lo lasciamo agli amici in ascolto come stimolo, poi vedremo un po' se col tempo le difficoltà burocratiche sull'immigrazione si potranno superare. Ma adesso una domanda che, come immaginerai, è abbastanza di rito: vogliamo sapere come stanno i nostri due piccoli robottini su Marte?
I due robottini, dunque, le ultime notizie che sono di poche ore fa, allora Opportunity sta molto bene, è parcheggiata ancora a Back Bay e sta esaminando un'area che si chiama Lyell, è uno strato vicino alla superficie originale sul pianeta Marte, nel posto dove è stato il Crater Vittoria, molto probabilmente da un grosso meteorite che ha colpito la zona. non si sa bene quanto tempo fa. In questo momento sta utilizzando il suo braccio robotizzato per analizzare le varie rocce. E al momento attuale sta lo spettrometro Mossbauer sulla roccia. Spirit, come avevo preannunciato sul forum, è arrivato al parcheggio di Winter Haven numero 3. Winter Haven numero 3 perché è il terzo inverno che Spirit passa su Marte, inverno marziano ovviamente. E siamo parcheggiati a una buona postazione. Al momento abbiamo iniziato a utilizzare il braccio robotizzato per analizzare le rocce che sono davanti al rover. Probabilmente più avanti, verso metà gennaio, sposteremo nuovamente il rover in modo che i pannelli solari siano inclinati verso il sole, un'inclinazione più favorevole. In pratica seguiamo l'orbita, la posizione dell'elevazione del sole, in modo da massimizzare l'energia assorbita dai pannelli.
Certo.
Spirit al momento attuale ha coperto 7,5 km, un po' il numero esatto è 7527 metri.
Ma contate in metri o in miglia?
Contiamo in metri. tutto quanto in metri qua. Per mia fortuna.
Ah, meno male, perché ancora molta parte dei comunicati stampa NASA, almeno quelli che riguardano le orbite eccetera, sono ancora in miglia nautiche, miglia statutarie e quant'altro. Ormai noi almeno chi di noi è venuto negli Stati Uniti si è fatto un pochino l'occhio sul miglio e sui limiti di velocità soprattutto, però magari sì. Per molti all'ascolto è una buona notizia sapere che in quanto meno si utilizzano in questi progetti i sistemi metrici decimali che sono meglio conosciuti da questa parte dell'oceano.
Sì, almeno per me è molto più comodo, però quando devo parlare con i miei colleghi a volte bisogna convertire mentalmente fra una unità e l'altra. Ecco, vediamo un po'. Opportunity invece ha coperto più di 11,5 km, 11.591 metri per la precisione. Ecco, tutto quello che posso dirvi al momento è questo.
Certo, bene. E poi non spingiamo, sappiamo insomma che in qualche modo ci sono anche dei dettagli che vanno prima di tutto discussi internamente, ma è più che sufficiente, altro che. Ti ringrazio a proposito anche per l'animazione che i nostri amici potranno scaricare dal blog del podcast. E ancora mentre stiamo registrando loro non hanno visto nulla, ma me la sono tenuta in serbo proprio per questo motivo. Beh, allora, a questo punto mi piacerebbe davvero sapere più a livello personale cosa cavolo si prova a guidare un robot su Marte, una cosa incredibile. E poi soprattutto una domanda che ho fatto anche a Guidoni quando ho avuto occasione di incontrarlo. Ma persone che lavorano in questo campo, che per alcuni è mitico, hai mai avuto il tempo, la voglia di metterti per un attimo a pensare e a realizzare il tipo di esperienza straordinaria che stai vivendo?
Cerco di tirarmi fuori il tempo per pensare proprio a questo, perché altrimenti se no diventa un lavoro come un altro. In ufficio ti siedi davanti al computer e guardi i dati, oppure ti metti a preparare le sequenze di comandi per i rover e poi torni a casa e basta. Però invece mi prendo il tempo, e il tempo me lo prendo invitando amici, conoscenti o quando ci sono visitatori, di portarli intorno per JPL e far vedere le cose che stiamo facendo qua, di parlare ovviamente dei rover e del mio lavoro in particolare, proprio perché la reazione da parte del pubblico per me è importante, è quello che mi permette di ricordarmi il fatto che sto guidando delle macchinine su un altro pianeta, non è che sto facendo io del software per controllo di processo di una qualche industria, non per denigrare questi lavori, è solo per dire che è una cosa ben diversa, che dovrei appunto mantenere la coscienza di questo fatto. È veramente una cosa incredibile per me, cerco proprio di ricordarmi tutti i giorni che non è un lavoro così, non dico banale, ma è un lavoro veramente interessante, ti permette di esplorare un pianeta, anche se sono gli scienziati che ti dicono guarda che voglio andare in quel posto lì o invece che nel posto che magari mi piacerebbe di più andare. Comunque sia, è una cosa veramente divertente, anche se chiaramente è abbastanza difficile e di responsabilità.
Beh, giustamente. Da questo punto di vista ti capisco, perché anch'io ogni mattina, per vedere se c'è qualche immagine interessante da elaborare, crearmi o un anaglifo o un'immagine a colori, aspetto con ansia che dalle vostre parti pubblichiate tutte le tonnellate di immagini, diciamo raw, non elaborate, che vengono rilasciate al pubblico. E a proposito di questo, davvero un enorme complimento, perché consentite a tutti gli appassionati di potersi guardare da casa comodamente le imprese di due robottini che stanno su un altro pianeta. Se per te è straordinario, io mi accontento di questo. Cioè, qualche anno fa chi avrebbe potuto immaginare che un qualunque cittadino semplicemente interessato a queste tematiche poteva collegarsi al web e guardare Marte con 24 ore di differita? Io lo trovo una cosa straordinaria.
Effettivamente, secondo me, uno dei motivi per cui EMEA ha avuto così tanto successo di pubblico solo è stata una questione del fatto di essere riusciti a atterrare con successo sul pianeta, ma anche per il fatto che chiunque con un computer e un web browser può andare a guardarsi tutte le immagini che arrivano da Marte, e anche che scienziati mantengono abbastanza costantemente, non troppo frequentemente, ma abbastanza costantemente informato il pubblico sulle varie scoperte che vengono fatte dai rover.
Beh, a questo punto una delle altre cose più stupefacenti, se vogliamo, è la durata di questi due piccoli mostri, perché da in senso buono mostri, perché visto che erano stati progettati per durare 90 giorni, giusto?
Sì, erano stati progettati per sopravvivere ai 90 giorni marziani, che vengono chiamati Sol, per spostarsi per 600 metri sulla superficie del pianeta. Hanno sbalordito tutti quanti e hanno messo in crisi non poche persone, perché ovviamente un conto è gestire una missione che dura pochi mesi e un conto invece è gestire una missione che ormai dura da quasi 4 anni, quindi tutti i vari problemi logistici, trovare personale che continua a seguirli, ovviamente trovare fondi che riescono a pagare tutte le persone che ci lavorano. Non è stata una cosa banale, però finalmente, fino adesso abbiamo avuto un buon supporto da parte sia di JPL che di NASA.
Quindi mi assicuri che Steve Squires non sta facendo gli scongiuri perché cessino di funzionare?
Assolutamente no, assolutamente. Direi che se c'è qualcuno che sta facendo gli scongiuri, di certo non è Squires.
Infatti l'ho nominato perché ieri sera, spiegando a mia moglie che avrei dovuto intervistarti, sono andato a prendere il libro di Squires, di cui ora, ecco, giusto perché lo devo citare, mi sfugge il nome. Comunque c'è un appendice enorme con tutti i nomi di chi ha collaborato al progetto, sì, dei MER. Me lo sono andato a cercare. Bellutta, peccato Sonia aveva mia moglie. Guarda, è questo qui che devo intervistare domani. Quindi vabbè, insomma, è stata una piccola soddisfazione allargare un po' questo mondo di geek anche agli altri membri della famiglia. Non è una cosa brutta, mi hai offerto questa occasione ieri sera.
Per il resto Squires è veramente una persona incredibile. Dopo tutti gli anni che ha dedicato all'esplorazione di Marte e tutti gli anni che ha speso dietro a EMEA, è ancora così entusiasta che se hai un attimo di panico o di dubbi su quello che stai facendo, riesci a darti una carica veramente incredibile.
E quindi tecnicamente, secondo te, c'è un segreto per cui i rover sono durati così a lungo, o sono stati molto conservatori quelli che hanno fatto le prime stime sulla loro durata?
E secondo me non c'è un unico motivo. Cioè, di sicuro il fatto che, non avendo ben preciso quali erano i in italiano requirements,
le specifiche, o l'ambiente magari.
Le specifiche necessarie per sopravvivere su Marte, la gente ha cercato di fare il meglio che potevano fare con i fondi che erano stati stanziati. Quindi di sicuro i rover sono stati progettati per sopravvivere in condizioni ben peggiori rispetto a quelle che dopo si sono ritrovate su Marte. Però questo ha dato modo al rover di sopravvivere a problemi molto molto complessi. Ad esempio Opportunity si era insabbiato in una duna un paio d'anni fa. Nonostante tutto, dato il modo in cui sono state progettate le ruote del rover, siamo riusciti a estricarlo da questo brutto posto. Il fatto che riesce a controllare fino nei minimi dettagli tutte le varie parti elettroniche del rover ha dato la possibilità a tutti e due i rover di sopravvivere la tempesta di sabbia che abbiamo avuto quest'estate. Quindi ci sono tanti motivi diciamo, in fase di progetto. E poi ci sono anche motivi legati al fatto che la gente si sperme del meningi e cerca di trovare soluzioni a problemi che si sono presentati, che non erano stati anticipati. Non ultimo, ad esempio, sono stati di recente dei problemi sul utilizzo del RAT, il Rock Abrasion Tool, che è il trapano che viene utilizzato dal rover per analizzare all'interno le rocce. Ambedue i rover hanno avuto dei problemi su componenti di questo strumento, però nonostante tutto siamo riusciti ad aggirare gli ostacoli e in un qualche modo siamo riusciti a impiegarlo, anche se ci sono dei componenti piuttosto delicati che sono rotti ovviamente. Quindi i rover non è che sono in perfette condizioni, però nonostante i guasti che sono verificati siamo riusciti in un qualche modo a girare tutti gli ostacoli. Quindi diciamo, l'ingegno della gente che li ha progettati, ma anche l'ingegno della gente che li sta utilizzando, ha permesso di utilizzarli al meglio anche ben oltre la garanzia che era stata progettata appunto i 90 giorni.
E di quanto, direi quasi, stavo facendo due calcoli con la penna mentre parlavi, io penso siano circa 50 se non più volte la durata in termini di tempo, 20 e 30 volte rispettivamente per quanto riguarda la superficie percorsa. Comunque posso essermi sbagliato, ma parliamo di misure totalmente fuori di sicuro da quello che ci si aspettava.
Sì, decisamente.
Un'altra cosa che invece mi è piaciuto chiederti, mi piacerebbe chiederti dal punto di vista del ritorno del pubblico, e qui hai già fatto accenno prima, per quanto ci riguarda noi sul forum siamo abbastanza dei rompiscatole, nel senso che abbiamo sempre stigmatizzato tutte quelle occasioni e quegli enti che restituiscono poco alla casalinga, ecco, per così dire, con il massimo rispetto delle casalinghe, dal punto di vista del loro lavoro spaziale, di quello che fanno con i soldi dei contribuenti. Lì al JPL, quali tipo di risposte avete dal pubblico rispetto al lavoro che fate? E quindi il classico americano della strada, quali rapporti ha con voi? E quali altri invece hanno enti più specialistici dal punto di vista della comunicazione, come altri enti, oppure le scuole e le istituzioni?
Noi abbiamo visite praticamente tutti i giorni da parte soprattutto di scolaresche, ma anche di adulti, e tutti gli anni, solitamente a metà maggio o verso la fine di maggio, abbiamo quello che viene chiamato una open house, cioè un fine settimana, un sabato e una domenica, JPL apre le porte al pubblico e chiunque può entrare e vedere quello che facciamo, e i vari gruppi di lavoro, i vari laboratori vengono aperti al pubblico e ci sono delle dimostrazioni di quello che viene fatto qua a JPL. E ogni volta richiama un grosso numero di persone, pare che questo maggio abbiamo avuto un qualche cosa come 50.000 persone che sono venute a visitare JPL. Oltre a questo, JPL ha un dipartimento proprio preposto a fornire informazioni per il pubblico, fornire informazioni per insegnanti e anche per studenti. la visita al JPL può essere fatta anche durante il resto dell'anno, lo testo, chiunque vuole venire a trovarmi può farlo, basta che mi mandi una mail e io vorrei riuscire ad arrangiare una visita al JPL. Le visite sono gratuite. E il contatto con il pubblico, solitamente chi viene a visitare il JPL è chiaramente interessato all'esplorazione spaziale, ma anche le persone così con cui sono in contatto e che sanno dove lavoro, di solito hanno un'ottima impressione di quello che viene fatto qua. Ogni tanto sì, ci sono le critiche, ma molto spesso invece ci sono un sacco di domande su per quale motivo facciamo esplorazione di Marte, ad esempio, o per quale motivo mandiamo una sonda a visitare il resto del sistema solare. Di solito le domande più interessanti e le persone che sono più interessate a sentire di quello di cui parlo però sono i giovani, gli studenti. Più piccoli sono, anche quelli che vanno alle scuole elementari, fanno delle domande veramente molto interessanti. E solitamente il pubblico o non riesce a seguire esattamente, magari è più colpa mia che non riesco a spiegare bene quali sono le cose che mi affascinano dell'esplorazione spaziale, ma di solito i giovani sono quelli che ti danno più soddisfazione quando parli con loro.
Sì, lo sperimentiamo anche noi nel nostro piccolo al planetario di Lecco, insomma, dove col crescere dell'età spesso aumenta la stupidità fino a una soglia critica dove poi non capisci più se l'adulto sta dormendo oppure è davvero interessato. Il bello del planetario è che siccome lo spettacolo si svolge a luci spente, puoi stare tranquillamente ad assillarti con questo dubbio senza doverti dare per forza una risposta. Questa è una delle cose simpatiche. Va bene, dal punto di vista...
Ho ricevuto una domanda da Michael.
Non me l'ha neanche detto. In realtà siamo sotto in chat via Skype, ma non me lo ha detto. Allora lo rimprovero subito. Vai pure tu, mentre io lo scrivo.
Allora, leggendo la sua mail, dice: in attesa di trasferirmi anche io negli USA, spero in autunno, visto studentesco a Chicago, la mia unica domanda, oltre a quelle già preparate, è relativa al lavoro in Martian Time. Leggevo nel 2004 di orologi speciali, tutti strani. Due parole su questo come curiosità non tecnica. Allora, è vero, durante la missione primaria, i primi 90 giorni del progetto, tutto il personale lavorava secondo il tempo marziano. Tanto per darvi un'idea, vediamo un po' in questo momento che sono le 8:15 di mattina, ora del Pacifico. Spirit sono le 8:46 del mattino e per opportunity sono le 8:15 di sera. Quindi in questo momento gli orari, almeno per Spirit, sono abbastanza sincroni con il tempo a Pasadena, però dato che l'orario, una giornata su Marte dura circa 39 minuti in più rispetto a quella terrestre, l'ora locale marziana si sposta di giorno in giorno. Quindi per riuscire a seguire i rover e dar loro lavoro sempre, tutti i giorni, un qualcosa di diverso, i turni erano spostati di circa 40 minuti ogni giorno. Quindi un giorno arrivare a lavorare alle 8 di mattina, il giorno dopo arrivare alle 8:40 e via di seguito.
Poi a un certo punto dicevi alla moglie: scusa cara, ma ho il jet lag marziano. Buona come scusa, se la può bere solo tua moglie questa qui, però.
Questo chiaramente portava in pratica a vivere in un eterno stato di sballo da fuso orario. In pratica è come se tu viaggiassi tutti i giorni da un fuso orario all'altro. Però tutte le persone con cui ho lavorato hanno rimpiangono il periodo lavorato sul tempo marziano, anche per il fatto che in questo modo qua riuscivano a evitare quasi sempre il picco di traffico che ci sono qua a Los Angeles, che non sono cose da poco. Il fatto di poter lavorare quando il laboratorio era praticamente vuoto anche era particolarmente interessante. E di recente abbiamo ripreso l'orario marziano per assicurarci che Spirit arrivasse al posto dove poteva passare questo terzo interno su Marte. Però dal momento in cui siamo arrivati abbiamo ripreso l'orario terrestre e non utilizziamo più l'orario marziano. Però è stata un'esperienza veramente molto molto interessante.
Non so se mi sentite, provo a intervenire, al limite poi tagliamo. Grazie mille. Allora.
Hai fatto bene a intervenire, così tutti hanno capito perché non devi intervenire.
Bene, spero di aver risposto sufficientemente alla tua domanda, Michael.
Sì, andava benissimo, ti ringrazio Paolo. Spero che tu mi capisca, perché non credo che di uscire molto bene.
Ti ricevo molto bene, invece. Marco, tu hai altre domande per me?
No, stavo in realtà fantasticando, ma direi che sei stato così esauriente che viene quasi difficile rispondere ad altro. Possiamo farci questa promessa, magari risentirci tra un po', che ne so, alla fine di questo inverno, che dovrebbe concludersi, inverno intendo marziano, che dovrebbe concludersi quando?
Il solstizio è verso il 21 o 22 di giugno, mi pare, o il 26 di giugno, non ricordo esattamente, ma più o meno verso la fine di giugno. E quello è il momento del solstizio ed è il momento in cui sapremo se Spirit sarà riuscito a sopravvivere o meno.
Ah, quindi sulle pagine del forum noi ti aspettiamo sempre, a prescindere che tu abbia o meno chicche, sei una compagnia graditissima, per cui non metterti anche tu in modalità letargo. Ma per quanto riguarda un eventuale nuovo disturbo che ti possiamo dare noi, magari tra un sei mesi ci si può sentire, insomma, cosa ne pensi? Va bene, allora ti lasciamo al tuo lavoro. Io personalmente ti ringrazio davvero di cuore. Sappi che sarai l'inaspettato regalo di Natale degli utenti del forum, perché nessuno sa che stiamo registrando questo argomento in particolare e con te, tranne un paio di amici della redazione di Astronauticast. E a sto punto lasciamo sprecare anche Michael nei ringraziamenti, pure se si sentono male ne vale la pena.
Va bene, io ci provo, altrimenti poi tagliamo, perché abbiamo la magia dell'editing, che sono i vantaggi di registrare in differita. Grazie davvero tantissimo Paolo, grazie anche per aver risposto alla mia domanda, che è arrivata in modalità sincrona, e ancora buon lavoro per il tuo lavoro del GPR. Grazie ancora.
Grazie a voi di aver chiamato e buon anno e buon Natale.
Grazie anche a te, Merry Christmas.
Buon Natale.
Bene. Ciao, ciao.
Ciao ciao, grazie Paolo.
Ciao ciao, grazie.
Benvenuti anche in questo numero nella nostra tradizionale rubrica sul cielo visibile. Cominciamo subito da Marte, visto che è sicuramente l'attuale protagonista. Proprio il 19 dicembre scorso ha passato l'opposizione, ovvero il punto in cui era più vicino alla Terra. In realtà il giorno dell'opposizione coincide con il giorno di Natale, ma quello di massima vicinanza era proprio il 19 dicembre, questo a causa dell'ellitticità delle orbite dei due pianeti. D'ora in avanti Marte sarà quindi sempre un po' più piccolo, ma grazie alla grande altezza sull'orizzonte sarà possibile osservarlo facilmente sia ad occhio nudo e sia per chi li possiede con strumenti ottici ancora per un certo periodo. Sarà visibile appena dopo il tramonto, appena sorto a est, transiterà per il meridiano, ovvero a sud e nel punto più alto del cielo, intorno a mezzanotte. Sarà facilmente riconoscibile per il classico colore rossastro e per essere l'oggetto più luminoso visibile con magnitudine -1,7. Sarà anche distinguibile dalle stelle perché, come gli altri pianeti, non presenterà una luce tremolante ma fissa. Il massimo avvicinamento invece avviene circa ogni due anni ed è proprio in questi periodi che vengono lanciate le sonde dirette su questo pianeta. Il motivo è per risparmiare il più possibile propellente e ottimizzare le traiettorie e il tempo di viaggio. Quest'anno infatti è stato lanciato il lander americano Phoenix, che raggiungerà la superficie di Marte il prossimo maggio. Nelle scorse opposizioni furono invece lanciati Mars Odyssey nel 2001, Spirit Opportunity nel 2003 e nella precedente opposizione del 2005 Mars Reconnaissance Orbiter. Nella prossima opposizione, fra due anni, invece ci sarà il ritorno di un rover con Mars Science Laboratory americano e l'importante ritorno di una sonda russa, realizzata in collaborazione con la Cina, la Phobos Grant, che riporterà a terra campioni del suolo del satellite di Marte, Phobos. Tornando invece ai nostri cieli, potrà essere osservato Saturno alla mattina presto, con massima altezza fra le 4 e le 6, e Venere che si allontana sempre più dalla Terra, diminuendo le sue dimensioni, ma allo stesso tempo si allontana prospetticamente dal Sole, e sarà quindi più facilmente osservabile grazie alla fase che sarà circa di 3/4. Da menzionare anche la cometa 17P Ohms, che ha dato spettacolo lo scorso mese, quando era visibile ad occhio nudo sotto cieli limpidi, e molto spettacolare da osservare con un binocolo. Ora questa cometa si sta allontanando con la luminosità che è quindi in calo, ma che rimane alla portata di binocoli e piccoli telescopi. E concludiamo quindi con la stazione spaziale, che sarà osservabile da inizio gennaio ad orari abbastanza scomodi, la mattina presto, tra le 6 e le 7, mentre per il ritorno dei passaggi serali bisognerà attendere gli ultimi giorni di gennaio e poi proseguiranno per quasi tutto febbraio. E con questo è tutto e non mi rimane che augurarvi buone feste e buon Natale a tutti. Ciao!
Bene amici, siamo arrivati al calendario del mese. Che sarà un mix tra dicembre e gennaio. Stiamo già lavorando su Astronauticast 8, ma non possiamo dirvi di più, quindi iniziamo subito con l'ultima parte del dicembre 2007, quando il giorno 20 sarà lanciato un Delta 2, ti ricordo Michael, sempre come quello che noi abbiamo visto il 17 ottobre.
Ah sì, ne avete visto uno? Lo
sì,
spero.
Guarda, neanche a far apposta lancia un GPS proprio come quello che abbiamo visto noi.
Ma dai, non mi hai mai detto niente.
Ti racconterò appena viene a vedere il lancio di STS 122 a casa mia. Il 22 dicembre invece cade il solstizio d'inverno alle 6:08 ora universale. Il 23 dicembre parte il pacco dono natalizio per la Stazione Spaziale Internazionale, visto che prenderà il via dal cosmodromo di Baikonur la Progress M62 a bordo di un lanciatore Soyuz. Il 23 dicembre è anche il 335esimo anniversario della scoperta della luna di Saturno Rea da parte di Giovanni Cassini. Questo un piccolo accenno storico. Il 24 dicembre abbiamo due importantissimi eventi legati al pianeta Marte, visto che non solo Marte viene occultato dalla Luna, quindi un fenomeno interessante da osservare, ma soprattutto abbiamo il nostro pianeta rosso all'opposizione, cioè il punto in cui è più vicino alla Terra ed è davvero particolarmente vicino al nostro pianeta. Il 25 dicembre, l'ultimo evento, un lancio di un Proton che porterà a bordo un satellite della serie Cosmos GLONASS. E adesso Michael, vediamo con te gennaio.
Dunque, gennaio è un mese interessante dal punto di vista dei lanci, a chi piacciono i lanci. Ce ne sono veramente tanti, non abbiamo ancora le date precise, siamo in attesa di conferme. Comunque, da citare il satellite Mesbah 1, iraniano, costruito dalla Kallo Gavazzi Space, quindi degno di nota. Mentre invece per gli appuntamenti più fissi abbiamo il 4 di gennaio, compleanno di Newton, il 365esimo compleanno di Newton. Vabbè, auguri. Il 5 di gennaio, uno dei tantissimi flyby di Titano da parte della sonda Cassini. Due anniversari il 6 di gennaio, il 10° anniversario di Lunar Prospector, del lancio di Lunar Prospector, e il 40° anniversario del lancio di Surveyor 7. Quindi il 6 di gennaio è un giorno per lanciare sulla Luna, verso la Luna.
Ricordiamocelo, tra qualche anno.
Già. Il 35° anniversario dell'8 di gennaio, un po' in ritardo sulla data del 6 gennaio, ma di Lunar 21, dopo due sonde americane, una sonda dell'Unione Sovietica, e poi il flyby Mercurio da parte della sonda Messenger, il primo, perché non sarà ancora quello definitivo dell'arrivo a destinazione, appunto da parte di Messenger. Il 16 di gennaio invece c'è una conferenza piuttosto interessante di cui vi faccio raccontare da Marco.
Sì, qui si tratta di una conferenza che abbiamo segnalato perché sul forum si è discusso molto degli obiettivi scientifici e dell'utilizzo a scopo di ricerca della stazione spaziale. Pensate un po' che a Houston, chi avrà voglia e la possibilità di andare,
Carl Woltz, qualcuno se lo ricorderà come uno degli astronauti delle spedizioni Skylab, sarà il chairman, sarà lo speaker di questa lecture, The International Space Station as a Laboratory and Technology Test Bed. Quindi si andrà a discutere proprio del merito degli esperimenti scientifici condotti a bordo della ISS. Ci sono gli approfondimenti che trovate su www.nationalacademies.org/ssb/igy_tallahassee_event.html. So che non ci avrete capito niente, perché sono stato anche pessimo io a dirlo, quindi trovate il riferimento sul blog nel momento in cui pubblicheremo Astronauticast.
E concludendo la rubrica del calendario degli eventi astronautici, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a Astronauticast numero 8. Buon anno!
E vi lascio anch'io con i miei migliori auguri di Buon Natale, ma soprattutto di uno spaziale galattico 2008. Attendiamo come sempre i vostri commenti sul blog di Astronauticast e qualsiasi tipo di suggerimento alla casella di posta elettronica astronauticast@gmail.com. Ad Astra!